della rosa di Umberto Eco. Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria. Regia di Giuseppe Venetucci.
Dove Guglielmo discute delle malefatte di Papa Giovanni con Michele da Cesena e i suoi minoriti.
Nel frattempo arriva la delegazione pontificia comandata dal bieco Bernardo Gui.
Ventunesima puntata.
Maestro, sta arrivando la delegazione dei frati minori. Stanno già salutando l'abate. Finalmente avrò modo di conoscere Michele da Cesena.
Un po' di vino, grazie. Sì.
Quel bieco simoniaco del Papa.
Una cosa dovrà imparare, Michele, a non fidarti dei suoi giuramenti, che egli mantiene sempre alla lettera, violandoli nella sostanza.
Tutti sanno che cosa accadde ai tempi della sua elezione.
Caro Bertino, la sua non fu un'elezione, ma un'imposizione.
Oh, Ugo, lo sa Dio.
No, lo sa il diavolo. Mettere sulla cattedra di Pietro quello gnomo ultra settantenne.
E anche di aspetto tisicuzzo, ma più robusto e astuto di quanto si credesse.
Figlio di un calzolaio.
Attento! Cristo era figlio di falegname.
Non è questo il fatto. È un uomo colto. Ha studiato legge a Montpellier, medicina a Parigi. Ha aiutato Filippo il Bello a rovinare i Templari.
Sì.
E dopo l'elezione è riuscito a sfuggire a un complotto di cardinali che volevano ucciderlo.
No. Un momento, Guglielmo. Mi stavi parlando della sua abilità di tradire i giuramenti senza essere spergiuro.
Quando fu eletto, ha promesso al cardinale Orsini che avrebbe riportato il seggio pontificio a Roma.
Sì, certo.
E ha anche giurato sull'ostia consacrata che se non avesse mantenuto tale promessa non sarebbe mai più salito su di un cavallo o su di un molo. Beh, sai che cosa ha fatto quella volpe?
No.
Si è fatto incoronare a Lione contro la volontà del re, il quale voleva che la cerimonia avvenisse ad Avignone, e poi ha viaggiato da Lione ad Avignone in battello.
Spero giuro, spugnato.
Beh, si può negare un certo ingegno.
Davvero non è più salito a cavallo?
Già, quando scese dal battello era pronta per lui una cavalla bianca e la rifiutò.
Ah.
E da quest'uomo, Michele, tu ti attendi che tenga fede alle garanzie che ti darà.
Posso capire il suo desiderio di stare ad Avignone e non lo discuto, ma lui non potrà discutere il nostro desiderio di povertà e la nostra interpretazione dell'esempio del Cristo.
Non essere ingenuo, Michele. Devi renderti conto che da secoli non era mai asceso sul trono pontificio un uomo più avido.
Volete ancora vino?
Sì, ragazzi. Guglielmo,
ad Avignone si fanno più traffici che a Firenze. E lui è una cazzaladra, un usuraio ebreo.
E un re Mida. Ogni volta che sono entrato nei suoi appartamenti ho trovato banchieri, cambiatori di moneta, tavole cariche d'oro e chierici che impilavano fiorini.
Adesso capisci perché ha emanato tutte quelle bolle contro la povertà?
Pensa, Michele, che ad Avignone sono stati esposti crocefissi con Gesù inchiodato per una sola mano.
Perché?
Per lasciargli toccare con l'altra una borsa appesa alla sua cintura e significare che gli autorizza l'uso del denaro per fini di religione.
Oh, lo spudorato! Ma questa è pura bestemmia.
Si dice anche che abbia elaborato tasse sacre penitenziarie dove specula sui peccati dei religiosi per trarne altro denaro.
Vale a dire?
Se un ecclesiastico, per esempio, commette peccato carnale con una monaca, potrà essere assolto pagando 67 lire d'oro e 12 soldi.
Non posso crederci.
E se quella monaca vorrà diventare badessa, ne pagherà 131 e 15 soldi.
Non sai che vergogna ho dovuto vedere ad Avignone.
Santità.
Oh Dio!
Santità.
Questo maledetto generale dei francescani, questo Michele da Cesena, ha venduto all'imperatore. Lo voglio qui, ad Avignone, a regolare conti.
Vorrei ancora un po' di carne, fratello.
Oh, eccolo, tieni.
Grazie. Anche i nostri hanno commesso degli eccessi. Ho avuto notizie di francescani che attaccavano in armi i conventi domenicani e denudavano i frati nemici per imporre loro la povertà.
Per questo non osasti opporti a Giovanni ai tempi dei casi di Provenza.
Già, voglio addivenire a un accordo con lui. Gli chiederò solo che non umili la nostra umiltà. Non gli parlerò di denaro.
È l'unica cosa che capisce.
Gli chiederò solo di consentire con una sana interpretazione delle scritture.
Dunque è questo che dovremo fare domani con i suoi legati?
Sì, in fondo sono uomini di teologia e non tutti saranno rapaci come Giovanni, non credi?
Michele non conosce ancora le sue follie in campo teologico. Sta elaborando alcune proposizioni folli che toglierebbero ogni forza alla nostra predicazione.
Ma perché?
Calma, vuole essere veramente colui che decide per il cielo e per la terra. Sapevo di queste mormorazioni. Me lo aveva scritto Guglielmo di Occam.
A maggior ragione devo incontrare il Papa.
Il popolo intero della Chiesa potrebbe sollevarsi.
Io vado in Chiesa.
Vengo con te.
Intanto dobbiamo preoccuparci dell'arrivo di Bernardo Cui.
Oh, signore.
E del cardinal Bertrando del Poggetto a presiedere la loro legazione.
Due inquisitori. Dunque Giovanni vuole usare contro i minoriti l'argomento dell'eresia.
Tanto peggio. Noi tratteremo da eretici loro.
No, no. Procediamo con cautela. Non dobbiamo compromettere alcun accordo possibile.
Io non credo che i diavignonesi vengano qui per trarne alcun risultato positivo. La verità è che Giovanni ti vuole ad Avignone solo e non garantito.
Non ci credo.
Ci crederai dopo l'incontro, vedrai.
Così tu ti saresti dato da fare per realizzare una cosa che pensi totalmente inutile?
Mi era stato richiesto da te e dall'imperatore e non è mai inutile conoscere meglio i nostri nemici.
Salmiti piccioncini macerato nel vino di queste terre,
conigli in porchetta e pagnottini di Santa Chiara, riso con le mandorle di questi monti, crostini di borraci,
ulive ripiene e formaggio fritto,
carne di pecora con salsa cruda di peperoni e fave bianche,
e poi i dolci,
dolce di San Bernardo,
le paste di San Nicolò,
bocchietti di Santa Lucia,
e poi i vini di queste valli,
vino contro la gotta e vino di genziana,
liquore di citronella
e nocino. Ah, l'abate è un grande ospite.
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 Pace e bene, Guglielmo.
Mio cardinale, pace e bene anche a voi. Mi è molto caro che usiate codesta espressione così cara ai francescani.
Sono questi i voti che Giovanni vuole inviare esplicitamente a voi e a tutti i minoriti.
Vorrei farvi conoscere il mio discepolo e scrivano. Il suo nome è Azzo.
Eminenza.
Bravo, bravo giovane. Conosci Bologna?
No, vostra eminenza.
Splendida università, buon cibo. Dovresti visitarla un giorno, invece di tornare fra quelle tue genti tedesche che tanto stanno facendo soffrire il nostro amato Papa.
Concedetemi di baciare il vostro anello.
Inginocchiati, Azzo. Inginocchiati.
Laudemus, Domine.
Oh, ecco il nostro Michele da Cesena.
Sanctum est nomen Domine.
Caro Bernardo.
Pax vobiscum.
Michele da Cesena. Lassù vi si attende da molto tempo. E voi? Voi siete Guglielmo, vero?
Sì, Bernardo. Da tempo desideravo conoscere un uomo la cui fama mi è stata di lezione e di monito per tante importanti decisioni che hanno ispirato la mia vita.
Quali, ad esempio?
Oh, abbandonare il mestiere di inquisitore, ad esempio.
Maestro, lui vi guarda come se vi volesse molto.
Guglielmo, pare che in questi giorni siano qui successe vicende tristissime, in cui si avverte il pestifero odore del demonio.
Vedo che l'abate vi ha già riferito e vi avrà anche detto che mi ha incaricato...
Ora tocca a me. Proprio per assolvere al compito affidatomi, nei termini dell'accordo che ci vede qui riuniti, naturalmente.
Non avete perso tempo, vedo.
Già. Ditemi allora voi qualcosa di utile su queste cose delittuose.
Sfortunatamente no, non ho la vostra esperienza in cose delittuose. Ma perdonatemi.
Eminenza.
Bernardo.
Malachia.
Siete stati.
Malachia, fermatevi, vi prego.
Sì, Guglielmo.
Scostiamoci un po' di qua. Ci sono orecchie piuttosto curiose.
Qui va bene.
Perfetto, ascolta. Eccoti un breve elenco. Ho bisogno di questi libri. E in fretta.
Ascolta.
Niente storie. Ne ho necessità e basta.
Non c'è bisogno di cercarli in biblioteca. Erano già tutti sul tavolo di Venanzio. E lì stanno ancora. Nulla è stato toccato.
Bene, salirò subito nello scriptorium.
E io, maestro, posso seguirvi?
No, Azzo. A te tocca un compito delicato. Tieni d'occhio a Bernardo Cui, osserva dove va, con chi parla, ma non farti sorprendere. Muoviti con circospezione.
Sarà un fantasma.
Ci troveremo nel chiostro tra un'ora. Sii prudente.
Ho fatto quanto mi avete detto, maestro. Ho seguito Bernardo Cui, che ha girato dappertutto, in cucina, nei mulini, negli orti, nelle stalle. Ha parlato con i contadini, con i servi, con i cucinieri, mai con i monaci. Parla nel volgare del luogo e secondo me li ha terrorizzati con i suoi occhi. Occhi da inquisitore.
Bravo, Azzo. Guarda chi sta arrivando. Alinardo. Si è ricordato di procurargli i ceci che ti ha chiesto?
Hai pensato a me, giovanotto?
Sì, Alinardo. Ecco i vostri ceci.
Bene, bene. Hai visto, ragazzo? Anche l'altro cadavere giaceva là dove il libro lo annunziava.
E ora?
Ora? Ora attendi la quarta tromba. Addio. Giovanni offre la chiave. Dio punisce. Dio punisce. Addio.
Maestro, ma Alinardo non vi sembra pazzo?
No, Alinardo è uomo da ascoltare. Ogni volta che parla dice qualcosa di interessante.
Cosa ha detto questa volta? Ma piuttosto ditemi, nello scriptorium avete trovato libri utili alla nostra indagine?
Oh, Azzo, lasciami ancora pensare, almeno fino a domani.
Siete ancora lontano dalla soluzione?
No, ci sono vicinissimo. Ma non so a quale.
Il nome della rosa di Umberto Eco, 21ª puntata, adattamento radiofonico di Piero Soria, con Lino Capolicchio, Max Malatesta, Bruno Alessandro, Roberto Alpi, Mico Cundari, Luciano Roffi, Claudio Fattoretto, Pier Giorgio Fasolo, Elia Shilton, Giancarlo Zanetti. Musiche originali di Nicola Campogrande, realizzazione del suono Alfredo Guerrieri, consulente musicale Marco Pons De Leon, a cura di Ida Sansone, regia di Giuseppe Venetucci. Posta elettronica sceneggiato @rai.it.